Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ecco, per scegliere un argomento, un passo dalle lettere di San Paolo su cui fermare ancora la nostra attenzione, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Comunque ho preso un brano dalla lettera ai Romani, al centro della lettera, nel capitolo 8 per questa volta. Questa lettera Paolo l'ha scritta mentre si trovava a Corinto e dicono gli studiosi che deve aver scritto tra il 57 e il 58, in un momento in cui si stava preparando a partire. Aveva l'intenzione di andare a Gerusalemme e poi aveva ancora altre intenzioni. Dopo pensava di continuare i suoi viaggi missionari, di arrivare a Roma, fare una tappa prima di partire per la Spagna. Ecco, questa lettera avrà probabilmente, si pensa, che l'abbia portata a Roma una donna, una certa Febe, che lui chiama diaconessa, cioè una che aveva servizio stabile nella comunità, una che viene chiamata anche protettrice, una che probabilmente aveva avuto dei ruoli importanti per i cristiani di Corinto. Sembra anche che Paolo conosca molta gente a Roma. Se leggiamo l'ultimo capitolo, il capitolo 16 di questa lettera, è un capitolo che raccoglie tutti i saluti che lui dà: salutatemi questo e quello e quell'altro, per questo motivo, per quest'altro motivo. Sembrava che ne conoscesse proprio molti. E allora si ipotizza che probabilmente questi erano persone di Roma, che prima di essere cristiani erano ebrei e che hanno dovuto scappare, andarsene da Roma con l'editto di Claudio. Nel 49 l'imperatore Claudio ha emanato un editto per cui tutti i giudei dovevano andarsene da Roma. E tra questi naturalmente non si faceva distinzione, anche quelli che erano diventati cristiani erano sempre ebrei, e probabilmente questi dopo qualche anno saranno ritornati col cambio dell'imperatore. Ecco, quindi si pensa che probabilmente siano questi che Paolo ha conosciuto o a Corinto o nelle altre città, scappati da Roma come Aquila e Priscilla, e che poi sono rientrati. I temi della lettera ai Romani sono vari, quello centrale sembra lo stesso tema della lettera ai Galati, ma espresso o scritto con maggior pacatezza e anche con maggior ampiezza, cioè il tema del rapporto tra fede cristiana e legge ebraica. Chi crede in Gesù non occorre si sottometta alla legge ebraica. Sono tutti disobbedienti a Dio, sia i pagani che gli ebrei. In fondo l'aveva detto e sottolineato anche Gesù con quella parabola dei due figli. Un padre aveva due figli, uno che se n'è andato di casa, l'altro che è rimasto ma senza accogliere il modo di fare e il modo di amare e il modo di perdonare del padre. Ecco, quindi quei due figli rappresentavano uno i pagani lontani l'altro, quello rimasto in casa, rappresentava gli ebrei, ma son peccatori tutti e due distanti dal cuore del Padre. Sono tutti disobbedienti e Dio ha mandato Gesù, rifiutato dagli uni come scandalo dagli ebrei, abbiamo sentito proprio nel breve brano della seconda lettura di oggi, dalla prima lettera ai Corinzi. Rifiutato dagli ebrei come scandalo, cioè impedimento a credere in un Dio potente, dagli altri, dai pagani, come stoltezza. Non può far così, non è intelligente un Dio che agisce in questo modo. Ma Dio ha mandato Gesù perché chi lo accoglie venga salvato. Ecco, il brano che leggiamo noi oggi è breve, però è utile per noi, è anche bello. È nel capitolo 8, la seconda parte del capitolo 8. Nella prima parte Paolo aveva scritto dell'opera dello Spirito Santo, sia per gli ebrei che per i pagani. E poi continua, ecco quello che leggiamo, è dal versetto 28. Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati. Ecco, per il momento ci fermiamo qui, poi andremo avanti ancora qualche versetto. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Noi sappiamo. Quindi Paolo è sicuro. È qualcosa che si sa, non occorre neanche crederlo, perché che l'abbiamo visto. Potremmo tirar fuori, cioè ricordare, alcuni passaggi della storia della salvezza dalla Bibbia. Si potrebbe ricordare anche qualche passaggio della nostra vita, ma qui ognuno ha i suoi passaggi. Ma se guardiamo nella storia biblica, troviamo per esempio, faccio due o tre esempi soltanto, Giuseppe, figlio di Giacobbe, venduto dai fratelli, poi messo in prigione, accusato ingiustamente. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. L'essere venduto dai propri fratelli concorre al bene. Mamma mia. Noi adesso possiamo dirlo perché conosciamo come è andata a finire tutta la storia di quel Giuseppe. Ma lui, quando veniva consegnato dai suoi fratelli agli ismaeliti, ai mercanti, venduto a loro, pensate che sofferenza. Quando la moglie di Potifarre lo ha calunniato ed è stato gettato in prigione e ci è rimasto qualche anno, tutto concorre al bene di coloro che ha Dio. E allora, guardando a questi fatti, a queste storie della salvezza nostra, possiamo, anche quando capita a noi qualche momento di sofferenza, anche causata dall'ingiustizia degli uomini, tutto concorre al bene. San Paolo lo diceva dopo aver sofferto tanto anche lui. Questo se le scrive quando era a Corinto, era già stato bastonato e messo in prigione e lapidato, e aveva sofferto parecchie volte. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi anche quando qualcosa va, secondo noi, un po' torto, dove dobbiamo affidarci alla provvidenza di Dio, non possiamo dire che tutto va male, non è possibile, un cristiano non può dirlo. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Un altro brano, pensate a Mosè, quando, appena nato, è stato messo in un cesto nelle acque del Nilo. Avrebbero dovuto ucciderlo, invece lo hanno messo lì, pensando chissà. E lo prende proprio la figlia del faraone. In un posto peggiore non avrebbe potuto andare. Tutto concorre al bene. E difatti, così Mosè è stato cresciuto ed è stato educato secondo la cultura eccetera egiziana, e questo certamente gli ha giovato, è stato un dono per il suo compito poi di condottiero del popolo. Tutto concorre al bene. Addirittura persino il peccato. Pensate al peccato commesso da Davide con Bessabea, a cui poi ha fatto uccidere anche il marito. Un peccato grosso. Tutto concorre al bene. Non per questo che bisogna peccare. Però una volta pentito, ecco che proprio il figlio nato da quella donna diventa il suo erede, Salomone. E così nella Sacra Scrittura potremmo trovare tanti episodi che possono aiutarci proprio a pronunciare con forza e con verità questa frase, questa parola. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. E potremmo, come ho detto prima, anche guardare nella nostra vita. E allora potremmo dire anche noi che alcuni episodi di cui ci siamo lamentati, per i quali magari abbiamo accusato Dio e l'abbiamo bestemmiato, senza poi confessarci, perché tante volte pensiamo che quel tipo di bestemmie lì non sono bestemmie. Ma tanti di quei fatti successi a noi, per cui abbiamo pianto, magari adesso possiamo dire grazie. Hanno concorso al bene della nostra vita. Noi sappiamo che tutto concorre al bene. E a proposito, dentro questa espressione c'è ancora la fede in quella parola pronunciata da Gesù, che dice: il Padre vostro sa ciò di cui avete bisogno. Il Padre vostro sa. Quindi possiamo metterci con serenità nelle mani di Dio, anche quando ci sembra che quello che ci capita ci fa soffrire. Il Padre vostro sa. Oppure ancora, rimanendo, leggendo il Vangelo, troviamo quell'episodio della guarigione del cieco nato, Giovanni 9. Lì, ecco, i discepoli cosa chiedono, fanno domande a Gesù, e Gesù cosa dice? No, quello è nato cieco in vista della gloria di Dio e in vista anche della salvezza, perché è stato il primo a credere in Gesù. E quando poteva dire adesso ci vedo, non era solo un ci vedo con gli occhi, ma ci vedeva anche col cuore, perché aveva riconosciuto in Gesù il suo Salvatore, il Figlio di Dio. Quindi è stato l'essere nato cieco, per quell'uomo è stata una grande provvidenza in vista della sua salvezza. E così vari altri, potremmo dire di tanti, e tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, tutto, proprio tutto. Non possiamo dire tutto è bene, ma tutto concorre al bene, perché chiaramente a Davide non potremmo dire hai fatto bene a fare il peccato, no, il peccato, è un male. È così onnipotente che può far concorrere al bene anche quel peccato, quel male. Per coloro che amano Dio secondo e che sono chiamati secondo il suo disegno, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Chi sono quelli chiamati secondo il suo disegno? San Paolo intende certamente i credenti in Gesù, i quali sono, come dice poi, predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Qui c'è una parola che qualche volta può essere compresa male. Predestinati ad essere conformi al Figlio. Predestinati, che cosa vuol dire? Non c'entra quello che pensavano i pagani e che pensano tuttora anche alcuni cristiani, magari, che esiste un qualcosa che si chiama destino, per cui non importa quel che tu fai o non fai, tutto è già segnato della tua vita. Questo è un modo di pensare pagano, che credono che tutto è già fissato e quindi noi siamo semplicemente dei burattini nelle mani di non si sa chi, di una divinità chiamata destino o fortuna o altro. No, qui è predestinato, cioè che Dio ha previsto per gli uomini che diventino come il Figlio suo, cioè gli uomini avranno terminato la loro crescita, la loro maturazione, quando sono simili al Figlio suo. Per cui qualcuno dei padri, degli antichi padri, dicevano che tu, come dire, se vuoi vedere chi sei tu, non è sufficiente che ti guardi nello specchio, ma devi rispecchiarti nel volto di Gesù. E quando coincide l'immagine, allora sei arrivato. Allora puoi dire di essere un uomo, finalmente. Se il tuo volto non coincide col suo, hai ancora della strada da fare. Che bello. Predestinati ad essere conformi al Figlio suo. Conformi vuol dire secondo la forma, secondo l'immagine o secondo la forma del Figlio suo. Siamo fatti in modo che troviamo la nostra realizzazione piena nell'essere come Gesù, e poi potremmo dire ancora di più nell'avere Lui in noi, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Il primo, nessuno lo supera, Lui sarà sempre il primogenito e gli altri devono proprio diventare Suoi fratelli. Lui rimane il punto di riferimento, il modello. Noi siamo incamminati ad essere simili a Lui. E poi continua: quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha giustificati, quelli che ha giustificati li ha glorificati. Ecco una progressione dell'amore di Dio per noi, che continua a crescere. Ci ha predestinati e ci chiama. Cosa vuol dire ci ha chiamati? Vuol dire che ci ha visti, quindi che ci ha amati. E noi, se siamo chiamati, cosa facciamo? Rispondiamo. Non ci tratta da burattini, ma da persone libere, perché ci ha dato il dono della libertà e a questa noi non rinunciamo. Ma con questa libertà possiamo rispondere. Ci ha chiamati, noi abbiamo risposto. Ci ha giustificati, ci ha resi graditi a Lui. Lui stesso ha tolto da noi il peccato, la ribellione, perché li siamo graditi come veri figli, come il figlio primogenito. E quelli giustificati li ha glorificati, cioè ci ha resi portatori della sua presenza, della presenza di Dio. Ha impresso in noi e ha rivelato attraverso di noi la sua immagine, la pienezza quindi della vita. Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, Dio è per noi, l'abbiamo visto proprio per questa progressione del suo amore verso di noi. Ci ha predestinati, ci ha chiamati, giustificati, glorificati. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Paolo sapeva che anche a Roma i cristiani avevano da soffrire, come anche a Corinto, come dappertutto. Come dappertutto. Il mondo perseguita i cristiani in tanti modi, come lui aveva sperimentato in tutte le città. Allora, se vediamo questa persecuzione, questo odio del mondo contro di noi, dobbiamo essere pessimisti? Dobbiamo presentarci piangenti? Dobbiamo continuare a lamentarci? Non saremmo più portatori dell'immagine del Figlio suo. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Quindi a noi basta che Dio sia per noi. Se anche tutto il mondo è contro di noi, non è sufficiente perché per farci diventare tristi. Perché Dio è per noi. Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con Lui? Dio ci ha dato il massimo, cioè il massimo che poteva darci, il Figlio suo, la pienezza del suo amore. Se ci ha dato il massimo, non può darci anche qualcos'altro, il minimo, qualcosa che vale meno? Quindi noi non disperiamo mai e non portiamo tristezza, non portiamo pessimismo. Chi accuserà gli eletti di Dio. Dio giustifica. Dio, grazie a Gesù, ci fa giusti. Quindi non c'è nessuno che possa accusarci, che possa condannarci. Perché l'unico che potrebbe accusarci e condannarci, l'unico giusto, è morto per noi, perché noi possiamo essere salvati. Chi accuserà gli eletti di Dio? Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi, è l'unico che avrebbe il diritto e la capacità di accusarci e condannarci, perché è l'unico senza peccato. Ma lui non lo farà di sicuro, perché è morto per noi, è risorto per noi e adesso intercede per noi alla destra di Dio. Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? L'amore che Gesù ha per noi non può essere spezzato, non può essere rotto, nulla può separarci. E qui fa un elenco di 7 eventuali impedimenti, ma che non possono essere degli impedimenti all'amore di Cristo. Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, sono tutte quelle sofferenze che diventavano anche tentazioni, che Paolo ha sperimentato, ha vissuto, ma che non sono riuscite a distoglierlo, non sono riuscite a convincerlo di non essere amato da Gesù e quindi di non essere amato da Dio. Tutte queste condizioni di grande sofferenza, tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada, non sono riuscite a distoglierlo. E lui lo dice così ai cristiani perché non si lasciano spaventare da nulla, non si lasciano disorientare, non si lasciano portar via la fede e l'amore a Gesù da nessuna di queste tentazioni, di questi impedimenti. Proprio come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trattati come pecore da macello. È un versetto del Salmo 44 che dice così. Quindi, se lo dice anche il Salmo, è una profezia che vale per Gesù prima di tutto e poi vale per tutti quelli che gli appartengono. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Tutte queste cose sono delle tentazioni per separarci da Gesù Cristo, ma noi siamo vincitori, non perché noi siamo capaci, non perché noi siamo bravi, ma per virtù di colui che ci ha amati. La forza è quella di Gesù, la forza è la sua, per cui noi siamo vincitori dentro a tutte queste tentazioni, continuiamo ad essere fedeli. E qui aggiunge: io sono infatti persuaso, prima aveva detto noi sappiamo, e adesso aggiunge con questa parola più sicura, più forte: io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Fa un elenco di 10 realtà, visibili e invisibili, anche quelle invisibili, e angeli, principati, potenze, sono realtà invisibili. Nulla di quel che esiste può separarci dall'amore di Dio. Quale amore di Dio, che è invisibile anche Dio? Quello che Lui ci ha manifestato, con il quale ci ha raggiunti in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, Gesù è la manifestazione, la realizzazione dell'amore di Dio. Quindi noi possiamo sempre e comunque e dovunque rimanere fiduciosi, rimanere sereni, rimanere contenti, perché l'amore di Dio a noi che abbiamo creduto in Gesù non può mai mancare. L'amore di Dio è sempre, ci avvolge sempre. Ecco, quindi questa ultima frase si riaggancia con la prima. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Per cui la nostra vita può continuare in questo mondo, anche se questo mondo si mette tutto contro di noi per il fatto che siamo di Gesù. Il mondo si è messo contro di Lui, tutto intero, ebrei e pagani si sono messi insieme contro Gesù, adesso si mettono tutti ancora insieme contro di noi e contro la Chiesa, ma noi continuiamo a vivere fiduciosi, sereni e contenti, a dare in questo modo la testimonianza dell'amore di Dio e della bellezza e della grandezza di Gesù, di cui ci vantiamo come nostro Signore. Ecco, ci fermiamo su questo, con questo breve tratto, che come potete immaginare è molto importante per noi, perché ci aiuta a coltivare quella certezza che già abbiamo, certamente, perché tante parole di Gesù o degli Apostoli ci aiutano a rimanere fermi in questa fede e in questa conoscenza. Ma qui questo brano di San Paolo ci sottolinea ancora e ci aiuta a continuare con serenità qualunque cosa possa succedere. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Sia lodato Gesù Cristo.